Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Parleremo di una rassegna teatrale, cinematografica e musicale che parte proprio oggi in una delle periferie più problematiche di Roma, al Corviale, ma prima qualche notizia dal mondo del teatro. Da oggi al 7 novembre la Casa dei Teatri propone al pubblico la proiezione di 6 spettacoli teatrali registrati dal vivo, lavori di grande tessitura drammaturgica di 6 tra le figure artistiche più rappresentative del teatro italiano come Ascanio Celestini, Mario Perrotta, Emma Dante, Davide Nia, Giuliana Musso e Armando Punzo con i detenuti attori della Compagnia della Fortezza. Le proiezioni video saranno affiancate da 3 incontri con alcuni dei protagonisti e altri esperti o studiosi per far conoscere il nuovo teatro italiano a chi non va a teatro e per rilanciarlo presso un pubblico più vasto. La rassegna si chiama Teatro in Civile, un titolo provocatorio che vuole significare un teatro scomodo, che non si adatta alle convenzioni, che non vuole essere rassicurante ma graffia la faccia oscura o dimenticata o rimossa dell'Italia tra passato e presente. Un teatro che non sa fare a meno di un impegno civile oltre che artistico. Nasce il primo corso per spettatori, ideato da Antonello Avallone, attore e regista, che ha riaperto il Teatro dell'Angelo nel quartiere Prati, uno spazio romano con 300 posti, dove sono iniziati dei corsi un po', diciamo, fuori dalla norma, uno per bambini, uno per insegnanti, uno per principianti e uno appunto per spettatori. Si tratta, spiegato Avallone, di un corso tra virgolette polemico, che parte dalla constatazione che oggi siamo tutti un po' attori, ci sentiamo tutti di poter fare questo mestiere, ma allora si chiede chi farà lo spettatore di domani. E allora questo corso, che dovrebbe partire a metà novembre, svolgersi presso il Teatro dell'Angelo una volta alla settimana per 2 ore, darà possibilità alla gente di conoscere quegli strumenti per poter fruire meglio di uno spettacolo teatrale, far capire come nasce uno spettacolo e dimostrare come non sia affatto tutto facile. E andiamo in una delle periferie più problematiche della città di Roma. Intanto il buongiorno, anzi buon pomeriggio da Antonella Palermo. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Abbiamo in linea Nuccio Siano, direttore artistico di una manifestazione che porta il titolo di Riesistenza Italiana 2006, Gente di Corviale, una rassegna di teatro, di cinema, di musica e di incontri. Benvenuto Siano, buongiorno.
Buongiorno a lei, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Buongiorno.
Ricordiamo che nel 2005 già c'è stata una manifestazione del genere in altri quartieri periferici della città, parlo di Tor Bella Monaca e di Cinecittà, questa volta andiamo a Corviale. Intanto che cos'è Corviale per chi non lo conosce?
Corviale è un quartiere periferico di Roma che si trova esattamente sulla via Portuense, ecco, si trova in un posto tra l'altro molto bello perché si trova su una collina da cui si vede il mare, siamo sulla strada che conduce a Fiumicino, dove c'è l'aria buona, oggi per esempio è una giornata bellissima, si sta molto bene qui. Il punto è che diciamo, Corviale è stato per anni identificato, come dire, in maniera insomma negativa, con un edificio che fu cominciato a costruire nel 75, poi è stato finito di costruire intorno all'82, che è appunto il cosiddetto serpentone, quello che i romani chiamano il serpentone, cioè un po' questi esperimenti di architettura popolare che sono stati elaborati negli anni 70 e in sostanza hanno rivelato più di una crepa, ecco, una crepa effettiva nella come dire, proprio nell'ideazione e nella realizzazione, diciamo, di questo progetto.
Perché si tratta, diciamolo, di quasi un chilometro.
Nel progetto iniziale, diciamo, questo palazzone lungo, ecco, di 9 piani lungo 1 chilometro, prevedeva una serie di luoghi di aggregazione interni allo stesso palazzo, come dire, il quarto piano, diciamo, di questo palazzo prevedeva insediamenti di uffici pubblici, negozi, supermercati e quant'altro, anche palestre, cose che poi per un motivo o l'altro non sono mai state realizzate, per cui quello che ne è venuto fuori è una fila di palazzoni che hanno costituito, diciamo, un quartiere dormitorio che naturalmente, distaccato dal centro, soprattutto nei primi anni 80, anche con una fatica per le comunicazioni, per i mezzi, eccetera, eccetera, insomma ha creato più di un problema.
Ecco. Allora, Riesistenza Italiana vuole ridare un po' di respiro e di vitalità a questa
Riesistenza
zona.
Italiana sì, ha l'ambizione di lavorare appunto nei quartieri periferici romani. L'anno scorso lei ricordava appunto Torbella Monaca e anche parte del 10° municipio, e quest'anno Corviale, e lavorare sul filo della memoria, cioè noi, come dire, nell'arco di 4 giorni cerchiamo di interagire con il pubblico locale, soprattutto di quel quartiere, portando spettacoli teatrali e musicali che riannodino il filo della memoria di noi cittadini del XXI secolo con i fatti e gli avvenimenti principali che hanno condotto, diciamo, alla nascita della nostra democrazia, quindi, diciamo, la lotta alla resistenza e la nascita appunto della Repubblica. Tutto questo raccontato con dei prodotti d'arte, quindi la mattina noi lavoriamo con le scuole del municipio, proiettiamo dei film. Stamattina abbiamo avuto un bellissimo incontro con un liceo scientifico del 15° municipio, era presente l'attore Claudio Bigagli, è stata proiettata La notte di San Lorenzo, i ragazzi entusiasmati, si è acceso un gran bel dibattito.
Su che cosa chiedevano questi ragazzi?
Ma questi ragazzi chiedevano così, insomma, all'inizio c'era un po' di timidezza, sono stati molto rapiti dal film e si conversava, come dire, su quanto fosse cambiato, no, anche il modo di essere giovani, di essere ragazzi da 60 anni a questa parte, e come tutti quegli avvenimenti, diciamo, quella lotta, come dire, quella guerra civile vera e propria che ci fu, che viene così mirabilmente raccontata nel film e poeticamente raccontata nel film dei Taviani, loro non la conoscessero o comunque, diciamo, li avesse impressionati, ma sotto forma di prodotto artistico, era qualche cosa che facevano fatica a immaginare essere accaduto in Italia, laddove invece sono bersagliati oggi da violenze in qualche modo analoghe, se pensiamo ai problemi, no, del Medio Oriente,
certo,
e tutte le situazioni, diciamo, di sofferenza.
Questa rassegna parte oggi e si conclude sabato 28 ottobre, in mezzo a altri incontri e altre rappresentazioni. Pierpaolo Palladino,
sì,
sei in linea, ben trovato.
Sì. Buongiorno a tutti.
La signora in blues, oggi, stasera alle 19, alla Sala Consiliare di Corviale, uno spettacolo che parla di?
È uno spettacolo che parla della musica durante il regime fascista. Ora, noi siamo molto contenti di iniziare questa rassegna come teatro dedicata alla resistenza e volevamo proporci con una resistenza un po' diversa, nel senso che parla di chi, pur vivendo in un regime che imponeva dei gusti e dei costumi musicali anche, aveva la forza di gustare e coltivare in privato la musica americana, la musica, il blues, la musica di Billie Holiday, che era assolutamente vietata, però ascoltata da dei gerarchi che avevano la possibilità di sequestrare i dischi e sentirseli a casa. E questo risponde anche al vero, visto che poi Romano Mussolini, figlio del Duce, fu un grande jazzista, quindi anche in casa loro girava già a quei tempi questo tipo di musica. Noi parliamo quindi di una ragazza che dalla provincia viene a Roma per lavorare nella canzonetta italiana, per lavorare all'EIAR, e però conosce tramite un gerarca che in qualche modo è in conflitto col regime, conosce proprio la musica di Billy Holiday e da lì scopre un altro mondo.
L'interprete è Cristina Aubry, che forse hai accanto.
Sì, è qui con me perché stiamo andando appunto in teatro, è Cristina Aubry che interpreta tutti i vari personaggi, sia maschili e femminili, perché questo è un teatro di narrazione, quindi anche molto basato sulla evocazione e sulla fantasia appunto dell'interprete.
Buongiorno.
Cristina, ciao, allora ben trovata. Come Grazie. Ti trovi in questi ruoli?
Beh, questi sono tanti ruoli narrati sostanzialmente dalla voce della protagonista, che vede attraverso questo racconto tutti i personaggi della sua vita, compresi quelli maschili. E come dire, mi ci trovo molto bene perché è proprio diciamo porta in luce il conflitto e questa donna divisa tra due amori, sostanzialmente tra due musiche e due tipi di musiche, e perciò mette a confronto l'anima bianca e l'anima nera, l'ombra, e credo che racchiuda un po' la storia privata ma molto forte di chiunque, di tutte le donne, di tutti gli uomini che si trovino ad attraversare un viaggio e di vita e a dover chiaramente crescere in maniera dolorosa, insomma in maniera blues, perché comunque lo spettacolo ha un fondo molto blues.
Una ragazza di provincia che sogna di diventare una stella della radio. Noi siamo alla radio, parliamo di teatro. Secondo te, che analogie si possono tracciare tra questi due, chiamiamoli anche, strumenti di comunicazione?
Ma io sono una forte sostenitrice della radio, peraltro personalmente la amo e la faccio con molto piacere e molta passione. Credo che il motivo comune dei due mezzi sia l'evocazione, e sia appunto questa capacità magica che ha sia la radio che il teatro di giocare con le immagini e con qualsiasi contenuto interiore e risvegliarlo, e perciò insomma veramente separarsi un po' da questo bombardamento di immagini al quale siamo sottoposti, e perciò dare una grande libertà sia a chi la fa che a chi la sente. Io volevo anche dire che questo spettacolo nasce da un'idea di Bruno Marcallini, e ci tengo perché l'abbiamo già portato in varie versioni, anche arricchito con altri musicisti, oltre Pino Cangialosi, Lino Patruno, per cui ecco, era anche doveroso, e insomma siamo molto affezionati a questa figura di artista che è Bruno.
Un giovane autore, attore, regista, come si trova adesso in questo ambiente di periferia romana?
Io la ringrazio per il giovane, perché il teatro ha due caratteristiche: una, si guadagna poco; due, rimani sempre giovane.
Ecco, vede.
Bella speranza, quindi insomma forse una può compensare l'altro. E volevo anche salutare il giovane Lucio Siano e Anna Maria Loliva che
caro giovane Virpa.
Insomma, 40 anni si è giovani o no?
Ma infatti, i nostri primi 40 anni, questo è. Io ho ancora 39 veramente. No, io ho l'esperienza, l'ho iniziata in periferia col settimo municipio, con un festival che si chiama Racconti al Parco d'Estate a Tor Tre Teste, e quindi so che non bisogna aver paura del pubblico, perché la maggior parte della popolazione innanzitutto vive in periferia, poi al centro si va per lavorare, quindi trova molto più vicino venire a teatro in periferia che spostarsi fino al centro, e poi perché a teatro si sceglie di vedere qualcosa, quindi si va dove lo spettacolo si fa, purché la sera si riesca a tornare a casa. Quindi l'importante è fare degli spettacoli validi, assumersi la responsabilità di un'identità, come appunto questa sulla resistenza e quant'altro, e poi io credo che il pubblico ti viene a cercare anche. Di questo vive il teatro, di idee e di sforzi di chi lo organizza.
Altri tuoi progetti in cantiere?
Beh, proprio proprio sulla Resistenza, visto che me lo domandate, posso dire che io domani sera debutto con La Battaglia di Roma, che parla di Porta San Paolo in romanesco, in versi, ed è proprio sulla battaglia di Porta San Pietro, di Porta San Paolo del 12 luglio, quindi dopo l'8 settembre, fu combattuta, è stata l'unica battaglia campale tra l'esercito italiano regolare contro i tedeschi, fu persa dagli italiani, però diede il via proprio alla Resistenza romana per il contributo che i civili diedero ai militari che tentavano di resistere, quindi quello fu un inizio emblematico proprio della Resistenza italiana.
Dove sarà in scena?
Al Teatro Furio Camillo, da domani sera, tutte le sere, compresa la domenica, sempre alle 21, fino al 12 novembre, quindi stiamo per 3 settimane, è una ripresa, finora ci ha accompagnato con una, qualcuno che ci diceva bravo a rifarlo, noi...
e voi resistete per l'appunto.
Perché appunto c'è qualcuno in sala, noi continuiamo a farlo, ecco, quindi insomma siamo su questa linea d'onda. Roma va raccontata in mille modi, perché sono infinite le storie che si possono raccontare su questa città.
Grazie a Pierpaolo, grazie. In bocca al lupo, tornerei okay. Per un'ultima battuta a Nucciosiano, per così segnalare un po' di altri appuntamenti di questa Resistenza italiana.
Sì, salutando Pierpaolo, ovviamente Cristina, vedrò qui fra poco, immagino, qui a Corviale. Dunque, allora, stasera alle 19 alla Sala Consiliare c'è il loro spettacolo, La Signora in Blues. Domani alle 19 presso il Mitreo, che è sotto la Sala Consiliare, c'è Gente di Corviale, questo spettacolo di cui io curo la regia, che si tratta di un video interviste a gente del luogo, che si raccontano e raccontano il luogo attraverso appunto la memoria personale di ognuno di loro, cucito in canzone, con delle canzoni anche dal vivo. E poi ci sarà dunque venerdì Storie di Villa Triste alle ore 19 e sabato sempre alle 19 alla Sala Consiliare il concerto di Giovanna Marini e la Scuola di Musica Popolare di Testaccio.
Ecco, come si racconta la gente che vive a Corviale? Aneddoto?
Ecco, dunque qualche aneddoto, ce ne sarebbero diversi e ci sono aneddoti divertenti, altri meno belli, però le cose che accomunano le persone che vivono qui, la cosa che le accomuna tutte è in qualche modo anche l'orgoglio, no? di vivere qui e perché molti si lamentano del fatto che Corviale goda di una fama, come dire, non giusta, ecco, insomma, per le cose che accadono, per le cose che si fanno anche buone. Qui c'è un centro anziani veramente fantastico, dove ci sono delle persone di una vitalità che potrebbero, anzi, danno sicuramente dei punti a qualsiasi giovane. Io sono anche un insegnante, quindi spesso vedo a scuola dei ragazzi 15-16 anni così abbattuti, sfogliati. Qui sono degli ottantenni che vengono, ballano, fanno la ginnastica, fanno i corsi di computer e poi c'è una palestra anche di box, dove si fa la box come si faceva una volta, e poi c'è un laboratorio territoriale dove si pratica, voglio dire, è un posto pieno di cose da tirare fuori, ecco, insomma, perché è facile parlare di Corviale come si parla delle vele di Scampia, no? Del mostro architettonico. Sì, in parte questa cosa è vera, per quanto non condivisa da alcuni illustri architetti, però per la verità, come dire, è un po' faticoso immaginare di abitare in un palazzo lungo un chilometro.
Però forse è bene appunto entrarci dentro, attraversarle, esatto, queste realtà.
Davvero molto interessanti, molto vitali. E
poi magari ci sarebbe
solari.
Bisogno di ambulatori, di uffici, di maggiore sicurezza, di organizzazione e servizi, però ecco, l'invito forse che può partire anche da questi microfoni è quello di far rivivere queste porzioni di periferia semplicemente con il fatto di andarci, no? Di andarle a visitare,
assolutamente,
in modo tale che non rimangano veramente dei luoghi isolati e un po' mostruosi, diciamo così, nell'immaginario, tra virgolette.
Esatto, sono assolutamente d'accordo.
Allora, grazie a Nucciosiano, in bocca al lupo per questa rassegna. Segna, molti auguri.
Grazie mille.
Fino al 26 novembre vi segnalo a Viterbo il Festival Nazionale del Teatro Amatoriale. In cartellone i lavori portati in scena da 8 compagnie amatoriali italiane selezionate tra le 60 che hanno chiesto di partecipare alla manifestazione. Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro San Leonardo di Viterbo. E poi ancora le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni, uno dei massimi suoi capolavori, fino al 29 ottobre al Teatro Valle, un ritmo incalzante di duetti, di rovesciamenti e di battute, il concentrato di energia sprigionato dagli interpreti all'insegna del gioco teatrale più puro ci sorregge nel riconoscere alcuni desolanti apparentamenti con le storie di oggi, nel ritratto di una società consacrata all'apparenza, alla corsa affannosa, all'infinito per il nulla. Ci lasciamo qui, il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. Potete seguirci in diretta oppure riascoltare il meglio in onda su questo canale. Tra pochi istanti un'altra puntata di Stop Precedenza a chi pensa. A domani mattina alle 10.30 per parlare di televisione. Buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.